Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
Ben ritrovati dunque per una nuova puntata di Focus Economia. Diversi temi importanti che affronteremo oggi, dal braccio di ferro sulle auto elettriche tra Cina ed Europa, al tema se lo strumento dei dazi siano ancora attuali, soprattutto sul fronte economico, visto anche il pseudo fallimento di quelli nei confronti della Russia dopo l'attacco all'Ucraina. E poi parleremo del Sud, di come rilanciare il Sud, che forse è la volta buona che potrebbe trovare forza nell'energia, diventare un hub per l'energia di tutto il paese. All'energia è legato anche il tema dei cosiddetti data center, perché l'Italia, grazie anche alla dotazione infrastrutturale per quanto riguarda le reti a grande velocità, potrebbe soppiantare gli hub ormai saturi del nord Europa e diventare punto di collegamento con il Mediterraneo e con l'Asia. Ma per fare i cosiddetti gigafactory data center serve tanta energia. Ecco perché il link con il tema precedente che vi ho detto. Ma prima di passare a questi approfondimenti, uno sguardo ai mercati, perché ricorderete lunedì e martedì due sedute negative per quanto riguarda sia il vecchio continente che per Wall Street. Oggi c'è stata un'inversione di tendenza, perché dunque quello di ieri era stato uno stop ad 8 giornate consecutive di rialzo. Oggi invece vi è una controtendenza, lo sentivamo anche nel GR precedente che ci ha preceduti in questa trasmissione di Focus Economia. I dati sull'occupazione americana potrebbero inficiare questo andamento di oggi, che era partito positivo per quanto riguarda Wall Street: Dow Jones più 0,11, Standard & Poor's 500 più 0,25, Nasdaq più 0,27. Per quanto riguarda il FTSE MIB si mantiene positivo, più 0,59. Come ieri troviamo sugli scudi Saipem più 3,6%, sulle voci anche di nuovi contratti importanti con l'Arabia Saudita, e poi positivi anche Ricordati più 2,27%, Ferrari 2,21%, Banca Popolare di Sondrio più 1,8%. Male invece Telecom Italia meno 0,51%, Era meno 0,47%, Terna meno 0,42%, Snam meno 0,3%. Uno sguardo veloce anche allo spread, a BTP Bund, quindi il differenziale a 10 anni tra questi titoli di Stato italiani e tedeschi. Lo spread in questo momento è di 140 punti, con un rendimento decennale al 3,57%. Dicevamo dunque, questo lo sguardo per quanto riguarda i mercati, ma rimanendo sulla fiducia che sta spingendo oggi i mercati internazionali, vi è l'attesa, dicevamo, delle parole del presidente della Fed Powell nel consesso di Jackson Hole del prossimo venerdì, ma anche l'attesa oggi dei verbali dell'ultima riunione della Fed di fine luglio. Cosa si deciderà? Si deciderà sicuramente per un taglio dei tassi di interesse a metà settembre, il primo di tre tagli che i mercati hanno già metabolizzato, quindi qualsiasi indicazione dovesse andare contro questa aspettativa potrebbe avere poi, sapete benissimo, ripercussioni negative sulle contrattazioni. Chi auspica un taglio dei tassi a settembre? Anche il governatore di Banca Italia Panetta, intervenuto oggi al meeting di Rimini. Dunque questo il punto, un primo punto sui mercati internazionali. E poi abbiamo detto il nostro primo approfondimento, il braccio di ferro Europa-Cina sui dazi, sulle auto elettriche. Il Sud potrebbe essere un nuovo hub per l'energia, ma l'Italia si presenta anche con le carte in regola per ospitare i big data center, che diventano sempre più importanti per l'immagazzinamento dei dati dei grandi operatori Google e similari. Dunque, questo il nostro la nostra presentazione della puntata di Focus Economia di oggi. Vi ricordo il 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi WhatsApp, e poi la diretta su tutti i nostri canali social. Possiamo passare alle nostre notizie in breve. A fronte dunque di mercati oggi positivi ma che rimangono comunque incerti, ci ricorderemo quanto avvenuto il 5 di agosto con il crollo partito dal Giappone che ha poi investito Wall Street e anche i mercati europei. Allora ci si continua a rifugiare nell'oro che rimane stabilmente sopra quota 2500 dollari l'oncia. Quindi un bene rifugio, per l'esattezza 2502,17 dollari l'oncia, meno 0,46% rispetto a ieri. Per quanto riguarda il petrolio, siamo al WTI 73,58 dollari al barile, più 0,56%, il Brent 77,65 dollari al barile, più 0,58%. Infine, tra i prodotti energetici, il gas a 37,56 euro al megawattora, meno 1,046%. Un anno fa il gas era 56,41 euro al megawattora. E veniamo velocemente alle notizie dal nostro paese. L'Italia si conferma fanalino di coda nell'Unione Europea per i neodiplomati e neolaureati già occupati, lo rileva Eurostat, stimando all'83,5% i nuovi diplomati e laureati europei con già un'occupazione, in crescita di 1,1 punti percentuali rispetto al 2022. I neodiplomati e neolaureati occupati in Italia sono invece al 67,5% e ai minimi europei. Dunque vediamo una forchetta rilevante: 83,5% la media europea, 67,5% la situazione dei neodiplomati italiani. Il governatore di Banca Italia Fabio Panetta è intervenuto su tanti temi oggi al meeting di Rimini. Dicevo, il suo auspicio per un prossimo taglio dei tassi di interesse, ma poi Panetta ha dato delle indicazioni importanti per l'economia italiana, parlando sia del debito, che secondo Panetta continua a zavorrare tutta la crescita del nostro paese, e poi ha parlato anche di immigrazione. Ma il tema principale che vi voglio far ascoltare è laddove Panetta guarda all'Europa e dice serve capacità fiscale. Sentiamo questo passaggio.
L'Unione Europea dovrà avviare riforme profonde ed effettuare investimenti ingenti nei prossimi anni, quindi riforme e investimenti. Tra le riforme ho già sottolineato l'importanza di creare una capacità fiscale comune, senza la quale l'attuale governance europea, che vi ricordo è caratterizzata da una politica monetaria unica e da politiche di bilancio frammentate a livello nazionale, rimane squilibrata. Oggi abbiamo una governance europea squilibrata. L'idea che l'unione monetaria possa funzionare efficacemente senza una capacità fiscale centralizzata è semplicemente un'illusione e va superata.
Ecco, ho voluto farvi ascoltare questo passaggio perché secondo me è importantissimo, ovvero sono anni che guardiamo sempre alle decisioni delle banche centrali, praticamente quotidianamente apriamo la puntata di Focus Economia a seconda che sia inverno o d'estate, guardando alla Federal Reserve oppure alla Banca Centrale Europea, alzano i tassi di interesse, li tagliano, ma la politica monetaria, ricorda Panetta, è solo uno delle due gambe importanti per un'economia sana dell'Europa. Manca totalmente una fiscalità centrale, ovvero una uniformità fiscale nel vecchio continente. Sapete meglio di me come tra il nostro paese e anche altri del nord Europa vi siano fiscalità a favore delle società per azioni molto diverse, il perché tante quotate italiane siano andate per esempio in Olanda. Ecco, se alla politica monetaria il discorso di Panetta non si affianca una politica fiscale coordinata a livello centrale, l'Europa sicuramente non può competere ad armi pari con Stati Uniti e Cina. Questo è un argomento molto importante. Panetta poi è tornato sul tema della demografia, che tanto ha fatto discutere soprattutto le forze politiche. Addirittura ricorderete quasi una correzione da parte di Palazzo Chigi nei confronti della Banca d'Italia, laddove Panetta già una volta aveva detto servono più immigrati per contrastare la decrescita demografica. Oggi è tornato a parlarne, allora sentiamo questo passaggio.
Le proiezioni demografiche indicano che nei prossimi decenni si ridurrà il numero di cittadini europei in età da lavoro e aumenterà il numero degli anziani, e la riduzione sarà rilevante. Questa dinamica rischia di avere effetti negativi sulla tenuta dei sistemi pensionistici, sul sistema sanitario, sulla propensione a intraprendere e a innovare. Persone anziane intraprendono e innovano meno, e avrà effetti negativi sulla sostenibilità dei debiti pubblici. Per contrastare questi effetti è essenziale rafforzare il capitale umano e aumentare l'occupazione di giovani e donne. Avremo meno persone in età da lavoro, dobbiamo evitare che siano sprecate le risorse, giovani e le donne, che abbiamo già a disposizione.
Quindi un intervento, quello di Panetta, mirato, la preoccupazione da parte del centro studi di Banca Italia, e poi riportato nelle parole dello stesso governatore sulla tenuta futura dei sistemi pensionistici del sistema sanitario. È un argomento spinoso per le forze politiche, perché non ci si mette d'accordo su un'immigrazione che è per lo più irregolare, ma bisogna fare i conti con una demografia che nel nostro paese è in fase di decrescita da molti anni, e quindi avremo poi dei problemi con la sostenibilità, abbiamo detto, sia del sistema sanitario che del sistema pensionistico. Panetta poi è tornato a difendere l'euro e ha spiegato è diventato la seconda valuta mondiale, rafforzando la nostra sovranità economica e la nostra rilevanza internazionale. Del fatto che la Sardegna abbia impugnato la legge sull'autonomia lo abbiamo ascoltato dal GR, anche qui è una partita che si giocherà nei prossimi mesi nelle sedi opportune, quindi sia nella Corte Costituzionale che poi nel percorso parlamentare che aspetta questa importante riforma. E sappiamo anche la raccolta delle firme per arrivare ad un referendum. Invece il percorso parlamentare sappiamo benissimo come sia arrivato alla sua approvazione. Per quanto riguarda l'economia internazionale, dicevamo ieri dell'appoggio incondizionato di Musk alla campagna elettorale di Trump. Per quanto riguarda invece il fronte democratico, l'appoggio, l'endorsement dei coniugi Obama a Kamala Harris. E poi un antipasto, ma già ve l'ho detto, il nostro primo argomento sarà proprio il braccio di ferro sui dazi tra Europa e Cina sulle auto elettriche. Allora la Cina inizia a minacciare che siano messi dei dazi su altri prodotti. Di stamattina la notizia che Pechino vorrebbe mettere dei dazi molto importanti su tutte le importazioni lattiero-casearie che arrivano dall'Europa, colpendo inevitabilmente le economie di Italia e Francia. We'll be right back. Il pericolo di dazi maggiori sulle auto importate elettriche ha avuto anche delle ripercussioni sui mercati finanziari, soprattutto su quelli asiatici, andando a deprezzare soprattutto i grandi produttori asiatici di auto elettriche, non solo cinesi ma anche giapponesi. Direi che siamo quasi alla chiusura di queste nostre notizie in breve. Chiudo ricordando come tutti guardano ad alleanze con ChatGPT, parliamo dell'intelligenza artificiale. Allora, con Dan Asta ha stretto una partnership con OpenAI per integrare i contenuti delle sue riviste più famose come Vogue e The New Yorker in ChatGPT e SearchGPT. Quest'ultimo è il progetto sperimentale con cui la startup di intelligenza artificiale si pone in diretta concorrenza con i motori di ricerca, tra cui Google. Dunque anche il mondo dell'editoria, e già lo vediamo quotidianamente, deve fare i conti con l'intelligenza artificiale e con tutte le sue conseguenze. Direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda le notizie in breve e passare al nostro primo approfondimento. Prima di affrontare ed entrare in questo argomento molto importante, che sicuramente ci porteremo anche nei prossimi mesi, perché entro ottobre potrebbero diventare operativi i dazi annunciati dall'Unione Europea, dazi ancora maggiori rispetto a quelli presentati ai primi di luglio. Addirittura, lo dicevamo già ieri, dazi che vanno a sommarsi a quelli già esistenti del 10% all'importazione delle auto elettriche fino al 36%, quindi immaginiamo che alcuni marchi potrebbero essere colpiti da un 36 più 10. Sempre che, e credo che questo sia l'auspicio anche dell'Unione Europea, di Bruxelles, non si raggiunga ad un accordo con la Cina entro ottobre, anche perché, dicevo prima, la Cina sta iniziando a praticare una manovra di ritorsione su tanti altri prodotti a cui l'Unione Europea tiene molto. Non scordiamoci sempre che noi siamo un mercato importante per le esportazioni delle auto cinesi, ma sicuramente il mercato di oltre 1,5 miliardi di cittadini cinesi è, per tutti i prodotti europei, pensiamo solo ai prodotti italiani dell'agroalimentare, un mercato vasto e veramente non sostituibile. Ringrazio come sempre in regia a Milano Valeria Bernardi per la realizzazione del programma, in redazione Gianluca Papa e Matteo Ramelli. Dunque, entriamo nel vivo di questo braccio di ferro Europa-Cina sui dazi sulle auto elettriche, e ci aiuta a capire dove si potrebbe andare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il collega del Sole 24 Ore Alberto Annichiarico. Buon pomeriggio, Alberto.
Buon pomeriggio a voi.
Alberto, grazie del tuo intervento innanzitutto. Io dicevo, ci sono sicuramente i margini entro ottobre perché si possa raggiungere un accordo tra Cina ed Europa, però a bocce ferme, in assenza, qualora non vi fosse un accordo tra le due aree economiche, ci ricordi che impatto potrebbero avere i dazi proposti dall'Unione Europea sull'importazione delle auto elettriche cinesi?
Adesso diciamo che i primi dati, perché i dati, sai, poi vanno visti anche con beneficio di inventario, i primi dati dicono che, per esempio, in luglio c'è stato ovvero da quando sono entrati in vigore, no, i nuovi dazi, c'è stato un deciso calo delle importazioni per i vari brand cinesi che hanno,
Certo.
diciamo, più presa sul nostro mercato europeo. Ma in giugno in realtà c'era stato invece, al contrario, un picco, perché avevano, come dire, anticipato i nuovi dazi, le nuove tariffe doganali, importando molte più auto, il 30-40% in più di auto, e auto immatricolandole dai concessionari, quindi diciamo per portarsi avanti. Quindi sicuramente ci sarà un effetto sui conti delle case cinesi, ma diciamo che il loro vantaggio è che partono da una redditività sulle singole unità decisamente molto alta. Quello che in Cina già adesso è un costo quasi pari tra l'auto elettrica e l'auto a motore tradizionale, in Europa non esiste, ci sono divari di prezzo intorno al 35-50% ancora adesso. I cinesi possono vantare il fatto di avere una redditività veramente bassa in Cina, se la possono permettere, diciamo. E in questo modo possono tenere i prezzi in Europa non eccessivamente alti, ma comunque molto più alti che in Cina. Questo gli consente di fare molti più margini in Europa. Quindi c'è stato chi ha calcolato, un think tank tedesco ha calcolato, il Kiel Institute, ha calcolato che alla fine questi dazi vanno ovviamente a incidere profondamente sui ricavi, ma la maggior parte delle case cinesi restano comunque inutile. Quindi e sarà un fenomeno da seguire con interesse, perché sarà, in questo senso, come hai detto tu, un vero braccio di ferro.
Dunque, Alberto, mi sembra di capire da quello che tu dici che, ecco, dazi che dovessero arrivare anche al 36% più il 10% attuale potrebbero sì colpire nelle tasche i produttori cinesi, ma è come se li avessero già scontati in precedenza, hanno una capacità di produzione a costi notevolmente minori rispetto all'Europa, che evidentemente l'imposizione di nuovi dazi potrebbe essere anche un'arma spuntata. Ma Alberto, vogliamo ricordare il perché l'Europa vuole mettere questi dazi? Sicuramente per frenare, tra virgolette, l'invasione delle auto cinesi, ma perché l'accusa di fondo è che queste aziende e questi colossi cinesi automobilistici, l'accusa è che siano sovvenzionati direttamente dallo Stato cinese, quindi di fatto si crea una concorrenza sleale rispetto ai produttori occidentali.
Esattamente, il problema è proprio questo. Ovviamente c'è un discorso che è iniziato molti anni fa, perché adesso i conti che ha fatto esattamente l'Unione Europea non sono stati resi pubblici, ma un think tank americano ha fatto degli studi e quindi ha stimato in oltre 230 miliardi le sovvenzioni assicurate da Pechino al settore automotive, allo sviluppo del settore automotive cinese tra il 2009 e il 2023. In sussidi, diciamo solo i sussidi all'acquisto, per esempio, c'è stata una casa che comincia a essere nota in Europa, che è BYD, che ha beneficiato negli ultimi 2 o 3 anni di qualcosa prima del 2024, di qualcosa come 4 miliardi. Quindi effettivamente è anche la ragione per cui questi produttori possono, come dicevo prima, permettersi di avere dei margini molto risicati in Cina. Per esempio, una BYD di media entità può stare intorno ai 1.400-1.500 euro, che diventano 14.000 in Europa. Ecco, questo è diciamo, il discorso che ha fatto l'Unione Europea, di andare a guardare come poteva essere
Chiaro.
alterata la competitività, cioè non si gioca sullo stesso campo.
Assolutamente, sono due campi diversi, ma non diversi perché uno è in erba e l'altro è in terra battuta, ma qui siamo in campi veramente diversi, come se uno fosse in piano e l'altro in salita, immaginando qualsiasi sport dovessimo mai praticare su questi campi. Un'ultima domanda, Alberto, perché nell'ultima revisione di qualche giorno fa dell'Europa, nell'ultima proposta di dazi nei confronti delle case automobilistiche che producono in Cina, c'è stata una approccio soft nei confronti di Tesla e anche di Volkswagen?
Anche di Volkswagen e anche di BMW, entrambe per lo stesso motivo, diciamo. Le due tedesche gli è stato ridotto al 21% perché sono state dichiarate più collaboranti, diciamo, e mentre per Tesla hanno accertato, andando a Shanghai, dove c'è appunto la Gigafactory di Tesla in Cina, e hanno accettato, così ha detto il team dell'Unione Europea, della Commissione che è andato, che effettivamente Tesla, come dichiarava, non ha avuto la stessa entità di aiuti di altri concorrenti cinesi. Quindi, per questo motivo, devo dirti la verità, quindi, mi ha un po' stupito questo divario, no? Questo delta tra Tesla e le tedesche. Ecco, resta da dire, e concluderei con questo, che resta da dire che effettivamente da qui a novembre c'è spazio per le trattative. I cinesi hanno già annunciato nuove ritorsioni sull'alimentare e altri ambiti, fa parte del gioco. C'è spazio per le trattative, soprattutto perché in Germania non sono visti per nulla bene questi dazi, no? Le tre grandi società, aziende tedesche di automobili, hanno in Cina un terzo del loro mercato.
Alberto, io ti ringrazio, oltre per il tuo intervento puntuale come sempre, ma anche perché mi hai dato e mi dai la possibilità di anticipare due spunti del prossimo blocco che affronteremo dopo la pausa per il meteo, ovvero l'attualità o meno ancora dei dazi, il perché poi l'Unione Europea non si presenta compatta nell'utilizzare comunque questi strumenti. Alberto Annichiarico, collega del Sole 24 Ore, ci diceva che l'Europa di fatto va in maniera differenziata nei confronti della Cina, la Germania è contro e vede male questi dazi, altri produttori sono più a favore. Grazie Alberto per il tuo intervento e noi ci fermiamo per il meteo.
Focus Economia.
Di nuovo insieme, Focus Economia, stiamo parlando di dazi e prendiamo spunto da quello che abbiamo definito un braccio di ferro tra Cina ed Europa sull'importazione, i dazi sull'importazione dei veicoli elettrici dall'Asia, dal più grande produttore di veicoli al mondo. Gli scorsi giorni stavo leggendo un interessante articolo dove un esperto top manager di una famosa casa occidentale europea di automobili diceva che ci piaccia o meno, che vogliamo avere o meno rapporti con la Cina, dobbiamo ricordarci che quello, oltre a ciò che esporta la Cina, rimane comunque il mercato più importante per le automobili, ma non di adesso, dei prossimi decenni, visto che abbiamo, ricordavo, oltre 1,5 miliardi di abitanti. Quindi il futuro dell'automobile si programma e si vede guardando dove sta andando la Cina, per cui possiamo mettere i dazi che vogliamo, ma probabilmente si dovrà raggiungere un'intesa diversa con Pechino. A tal proposito coinvolgo in questo argomento l'economista ed editorialista del Sole 24 Ore Fabio Scacciavillani. Buonasera Scacciavillani.
Buonasera a voi della redazione e a chi è in ascolto.
Grazie. Leggendo anche quanto lei ha scritto recentemente, sappiamo tutti quanto lo strumento dei dazi probabilmente non sia pienamente efficace, non solo a livello commerciale, ma lo abbiamo visto anche con l'aggressione della Russia all'Ucraina. Probabilmente l'economia di Mosca non è stata messa così a terra come ci si auspicava. Ma allora, tornando ai rapporti dell'Europa con la Cina, lei ha parlato di una NATO, l'Alleanza Atlantica Militare, ma in senso commerciale, che dovrebbe riunire i paesi occidentali per contrastare lo strapotere economico della Cina. Ci vuole spiegare meglio questo suo concetto?
Assolutamente, dobbiamo partire da un dato. Secondo la Banca Mondiale, la Cina conta per il 30% della manifattura globale e conta solo per il 13% del consumo globale. Quindi c'è una ampia distorsione a livello globale, perché la Cina ha necessità di esportare quello che produce, quindi c'è una sovraccapacità di dimensioni stratosferiche in Cina. Questa sovraccapacità non è soltanto il risultato di una crescita impetuosa, è il risultato di una precisa strategia di controllo globale, di egemonia globale che sta perseguendo il governo cinese e il Partito Comunista. Questa strategia non si può contenere soltanto con i dazi, perché sarebbe come sparare con fucili ad avancarica contro i carri armati. Qui c'è un discorso molto più ampio e molto più delicato. La Cina ha queste ambizioni egemoniche e le sta concretizzando non solo nel settore delle auto elettriche, nelle turbine eoliche, nei pannelli solari, negli antibiotici, nell'acciaio, eccetera, eccetera. Sta puntando a diventare l'economia più grande, più integrata del mondo, ma in una posizione dominante rispetto al resto dei paesi. Allora, di fronte a questo tipo di pratica predatoria, bisogna costruire una difesa che va al di là delle deboli regole del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e inizi a ristrutturare le catene del valore non solo dei paesi occidentali, ma coinvolgendo anche grandi paesi emergenti come possono essere il Brasile, il Vietnam, l'India, il Pakistan, la Malesia, il Marocco, il Messico, eccetera, eccetera. In altre parole, bisogna stendere un cordone sanitario attorno alla Cina, perché altrimenti, se non riusciamo a capire la gravità della minaccia, ne verremo travolti senza nemmeno avere la capacità di reagire.
Ecco, Scacciavillani, le rubo veramente un minuto perché andiamo di corsissima. Lei dice e definisce una pratica predatoria di fatto l'atteggiamento della Cina, quasi un soft power economico. Immaginiamo quanto sta avvenendo in Sud America, lo ricordava lei, quanto sta avvenendo anche con i paesi africani. Però diciamo anche che la Cina forse è l'unico grande paese che ha il cash che interessa poi tutte le economie. Addirittura in Europa, lo sa meglio di me, la Germania si differenzia dagli altri paesi perché storce la bocca laddove si mettono dei paletti ai suoi rapporti con la Cina. Quindi quello che lei immagina e propone è sicuramente un mondo ideale, ma forse per renderlo pratico ci saranno tante difficoltà.
Assolutamente, questo è un progetto di lungo periodo, ma la Cina, questo cash, questa capacità economica la sta accumulando a debito. E do un esempio tra i tanti. A giugno, alla fine di giugno, il 30% delle industrie, delle aziende industriali cinesi produceva in perdita. Il numero delle aziende che è in rosso è aumentato del 44% nella prima metà di quest'anno. Quindi è un paese che sta cercando di buttare, di risolvere i propri problemi attraverso un tipo Chiaro. Di mercantilismo miope e insostenibile.
L'argomento è vastissimo e sicuramente avremo occasione nelle prossime puntate per tornarci. Grazie a Fabio Scacciavillani, economista ed editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Scacciavillani.
Buonasera, grazie per l'invito.
Grazie. Noi dal tema della Cina partiamo e passiamo al tema del Sud, come rilanciarlo, forse è l'occasione buona attraverso l'energia. Mezzogiorno, di mezzogiorno siamo cresciuti tutti ricordandoci i tanti investimenti che sono stati riversati su questa bellissima parte del nostro paese, non sempre sono andati a bingo, ovvero hanno riportato quella redditività che miliardi di investimenti avrebbero potuto realizzare. Ora forse c'è una nuova chance per il mezzogiorno, ovvero quello di diventare un punto di riferimento per il nostro paese per quanto riguarda il comparto energetico. Ne parliamo con Davide Tabarelli, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Tabarelli.
Buonasera, grazie.
Grazie della sua partecipazione. Tabarelli, faccio due esempi. Il piano del governo sui campi cosiddetti agrofotovoltaici e poi soprattutto il tema del gas. Allora, l'Italia può essere un hub per mandare al nord il gas che importiamo dal Mediterraneo, ma soprattutto, notizia di questi giorni, l'ENI apre nuove perforazioni nel canale di Sicilia promettendo una nuova produzione nazionale. Quanto possono essere promettenti questi due fattori messi insieme?
Non solo promettenti, noi abbiamo già da tempo realizzato hub dell'energia che focalizzati sul nostro sud. La prima fonte di copertura della domanda di energia in Europa, in Italia, è il petrolio. Noi abbiamo in Sicilia, oltre produzione, ma abbiamo soprattutto le raffinerie. A Taranto ce n'è un'altra, ce n'è una in Sardegna gigantesca. Cioè, noi nel nostro sud, anche se il Cagliari non è sud, comunque nel nostro Mediterraneo lo siamo già. Poi nel gas lo siamo già da tempo, perché in Sicilia passa gran parte del gas che arriva, che viene consumato in Italia, quello della Libia, dell'Algeria. E poi abbiamo sempre prodotto molto gas in Sicilia e ne stiamo producendo tantissimo anche in Basilicata, o qua assieme al petrolio, dove c'è il più grande giacimento su terra di petrolio. Ecco, nel delirio per l'entusiasmo per le fonti rinnovabili ci dimentichiamo che petrolio e gas contano per il 65-70%, ripeto, dei consumi energetici dell'Europa, ma anche dell'Italia. E qua in Sicilia ce n'è ancora parecchio. Ecco, la notizia di questo impianto, questo progetto che è partito con moltissimo ritardo, ahimè, è solo una piccola inversione di una tendenza che ha un forte calo. Siamo dei minimi che non, nella produzione nazionale siamo 3 miliardi di metri cubi, non vedevamo dal 1954. Noi ne consumiamo 66, per differenza 63 li importiamo dall'estero.
Chiaro.
Poi certo, poi ci sono i rinnovabili. Questo piano di Lollobrigida è annunciato, fa parte ancora del Repower EU, questo piano emergenziale fatto dall'Europa, ha stanziato tantissime risorse. C'è l'industria 5.0 che sta partendo, che si rivolge moltissimo ai pannelli sugli stabilimenti, sui capannoni. Insomma, qualcosa fanno. Ecco, ma veniamo da 50 anni di sforzi, delle rinnovabili va benissimo, ma sono una piccola fetta, servono a fare l'elettricità. Attualmente il fotovoltaico in Italia conta per il 9% della produzione elettrica, l'eolico il 7%. Continuiamo ancora, ma
insomma Tabarelli, tutto, ecco. c'è molto da fare, soprattutto sul fronte degli investimenti. Le chiedo la gentilezza di ascoltare con noi la pausa per il traffico e poi un'altra domanda per lei.
Focus Economia.
andiamo velocemente di nuovo insieme. Focus Economia è ospite l'editorialista del Sole 24 Ore, presidente di Nomisma, commissario, tra i commissari dell'ex Ilva, Davide Tabarelli. Un'ultima domanda, Tabarelli, dicevamo degli grandi sforzi che sta facendo il nostro paese nel campo energetico, però l'Italia rispetto per esempio a Germania e Francia non ha poi la possibilità di finanziare o comunque abbattere il costo dell'energia come avviene in questi altri paesi a causa del nostro grande debito. Cosa si può fare per ridurre questo gap a cui faccio riferimento?
Ma intanto abbiamo alzato il debito durante la crisi, purtroppo siamo dei nuovi record. E la Francia c'ha il nucleare, se noi non abbiamo il primo paese al mondo per quota di nucleare sulla produzione elettrica, un caso unico al mondo. E noi ci stiamo provando a riaprire il nucleare, è una strada difficile, ma serve fra l'altro sia per ridurre i costi in futuro sia per la decarbonizzazione. La Germania, oltre ad avere un debito piccolo, c'ha il grande evento del Mare del Nord su cui sta investendo, non è così una passeggiata proprio l'esperienza tedesca per le rinnovabili, hanno abbandonato il nucleare, stanno cercando di chiudere il carbone, cosa difficilissima, però loro hanno i prezzi dell'energia elettrica più alti in Europa, che vuol dire più alti in Europa, anche superiori ai nostri.
Bene, bene, anche questo, oltre a quello al tema dei dazi che abbiamo affrontato precedentemente, è un tema sul quale torneremo. Grazie, grazie Tabarelli, e noi passiamo al nostro ultimo approfondimento. Prima di affrontare l'ultimo tema, un flash velocissimo sulle chiusure dei mercati per quanto riguarda il vecchio continente. Il FTSE MIB più 0,72%, bene dicevamo Saipem sulle voci di nuovi grandi contratti con l'Arabia Saudita più 3,35%, Ferrari più 2,54%, ricordati più 2,37%, Moncler più 2,1%, in segno negativo Telecom Italia, Era, Snam e Terna. Per quanto riguarda lo spread, la forchetta tra BTP e Bund tedeschi si è fermata a 140 punti con un rendimento del decennale al 3,57%. Uno sguardo veloce anche a Wall Street, in negativo ma di pochissimo, il Dow Jones meno 0,07%, Standard & Poor's 500 più 0,12%, Nasdaq più 0,14%. E allora, con il collega del Sole 24 Ore Andrea Biondi, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio Andrea.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie Andrea della tua partecipazione. Il filo conduttore tra l'argomento di prima, quello dell'energia, e il tema dei data center è che i data center che noi auspichiamo trovino costruzione e spazio nel nostro paese necessitano di tanta energia. A parte questo aspetto qui, che sicuramente il nostro paese saprà fornire, oggi Andrea leggevamo il tuo pezzo di apertura sul Sole 24 Ore che l'Italia avrebbe le carte in regola per ospitare i cosiddetti big data center e togliendo forse mercato ai paesi del nord Europa. Ci puoi spiegare meglio?
Sì, è un tema proprio di mercato, nel senso che c'è una grandissima domanda di data center legata all'intelligenza artificiale, legata alle nuove tecnologie che richiedono una mole importante di dati e una capacità di calcolo. In questo quadro l'Italia ha, diciamo, una caratteristica peculiare, cioè il fatto di poter sfruttare quella che è una certa saturazione nei mercati principali, che sono i mercati cosiddetti FLAP, cioè Francoforte, Amsterdam, Londra e Parigi. E in questo quadro, insomma, vista la domanda e vista la saturazione in questi mercati, è chiaro che poi alla fine l'Italia può avere beneficio e diventa una grande occasione per il paese, insomma. E in effetti da questo punto di vista c'è domanda di infrastruttura che il paese sta cercando di sviluppare.
Ecco Andrea, parliamo di investimenti potenziali di ben 15 miliardi che sono soldi decisamente non pochi.
Sì, sono stime del Politecnico di Milano all'Osservatorio del Politecnico di Milano, che parlano per l'appunto di 15 miliardi di euro. È una torta, diciamo, importante. Ci sono già dei grandi player, diciamo, che si sono messi alla ricerca di possibilità di investimento di questo senso in Italia, e ci sono le aree. Il problema, come abbiamo anche scritto oggi, è un problema anche di qualificazione normativa, di qualificazione amministrativa, cioè capire nel senso che cosa sono effettivamente i data center. Data center non hanno ancora un inquadramento normativo, e da questo punto di vista anche la proposta di legge che è stata fatta è importante, ma bisogna fare un passo avanti per evitare di non frenare lo sviluppo.
Perché, ecco, Andrea, ricordiamo che noi non parliamo logicamente solo dell'aspetto fisico, che è importantissimo e tangibile, quindi dobbiamo trovare le aree, dobbiamo trovare i servizi, dobbiamo trovare le interconnessioni, e su questo l'Italia, lo leggevamo anche dal tuo articolo, soprattutto in Lombardia è molto ben strutturata. L'Italia tra l'altro sarebbe un hub anche con i paesi del Mediterraneo e verso l'Asia, ma i dubbi a cui tu facevi cenno sono anche quelli normativi, perché i data center poi sarebbero dei contenitori dove confluiscono miliardi e miliardi di dati delle imprese e dei comuni cittadini, che evidentemente devono essere gestiti in qualche maniera, e su questo aspetto qui la legislazione è ancora abbastanza debole.
Sì, su questo aspetto la legislazione è debole, però il tema è quello degli investimenti, cioè praticamente i data center necessitano di investimenti, come tali vanno trattati, cioè come delle infrastrutture che necessitano di investimenti. Per questi investimenti è necessario, come dire, un quadro normativo chiaro, che al momento non c'è, né a livello nazionale né a livello locale.
Chiaro, per attrarre Google o big simili, logicamente, come sempre, bisogna dare delle garanzie di ritorno anche dei loro investimenti. Evidentemente già il nostro paese è abbastanza indietro e ha difficoltà nell'attrarre questi grandi gruppi internazionali per i loro investimenti, a maggior ragione in questo comparto.
Esattamente, insomma, però poi alla fine c'è da capire che cosa sono i data center veramente. È una cosa che ancora non è stata ben qualificata a livello normativo, e tutto questo può impattare sullo sviluppo del fenomeno, che è un fenomeno che, diciamo, sta andando avanti, c'è una grandissima domanda, però è chiaro che bisogna coglierlo, e bisogna coglierlo nel quadro appunto di una occasione storica, che è quella dell'Italia, che può avere un posto d'onore proprio vista la saturazione degli altri mercati principali.
Quindi, ecco, lo scoglio che deve essere superato, a cui tu facevi riferimento, è anche, immagino io, un maggior coordinamento tra istituzioni centrali e istituzioni locali. Certo. E regionali.
Certo, capire il pallino a chi sta. Il pallino è dello Stato, delle regioni, dei comuni. È chiaro che in questo quadro è differente avere una concezione, diciamo, di un investimento che necessita di molte autorizzazioni. Da chi arrivano queste autorizzazioni? Il tema è ancora un tema che è rimasto sotto traccia, ma appunto lo sviluppo dell'infrastruttura da ora in avanti potrebbe portare a far emergere delle difficoltà in questo quadro, e quindi il passo è breve dall'occasione storica all'occasione mancata, e questo forse è quello che va evitato. Bisogna tener conto di questa problematica normativa, bisogna tener conto anche di tante altre problematiche che riguardano il consumo di energia, che riguardano il consumo di acqua. Però da questo punto di vista c'è, come dire, una domanda molto spinta che va accolta. Ci sono delle possibilità di investimento, e queste possibilità di investimento sono importanti, perché sostanzialmente per un euro investito ce ne sono due o tre che ritornano anche a livello di indotto, e quindi tutto sommato è un'occasione da cogliere, ed è un'occasione da cogliere per bene.
Bene, bene. Grazie, grazie al collega del Sole 24 Ore Andrea Biondi, e in chiusura aggiungo io un'occasione da cogliere, anche perché se è vero che in questo momento Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi sono abbastanza in stallo, non credo che lo saranno per sempre. Dunque, data center, occasione per l'Italia, un invito questo alle istituzioni, perché sia a livello centrale che di enti locali vi sia un maggiore coordinamento. Siamo veramente in chiusura della puntata di oggi, allora di nuovo un ringraziamento in regia a Milano a Valeria Bernardi, in redazione a Gianluca Papa e Matteo Ramelli, linea a brevissimo al GR delle 18, un saluto da Vincenzo Miglietta.